Babilonia. Io però preferivo Macedonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ma come Macedonia? Ma no, dai,
beh,
non so più cosa dire.
È quello poi,
sì.
Noi facciamo più dei cocktail che la Macedonia.
Sì, di frutta. Poi chiediamo subito al nostro ospite se piace questo.
Chiediamo anche a Elena se la smette di assumere pillole stupefacenti.
No, veramente, stenderei un velo pietoso, anche perché sono molto felice. Beh, intanto buongiorno Valerio,
buongiorno,
un saluto
Sergio.
A tutti. Sono molto felice di accogliere l'ospite di oggi.
Sì, anch'io.
Possiamo dire la storia della batteria nella musica italiana e non solo, in realtà leggera e non solo. Beh, la sua carriera inizia a 4 anni, un po' come Mozart, quando gli hanno regalato una batteria giocattolo, e non si è più fermato, insomma, no. Ha suonato con la garzantina della musica, possiamo dire.
È vero, è vero. Noi abbiamo anche provato a stilare una lista di tutte le collaborazioni di Ella De Bandini, perché è di lui che stiamo parlando.
Ah, è vero, sì, buongiorno.
Buongiorno.
Mi ero dimenticato di annunciarlo, ma insomma, si capiva perché...
È un'opera titanica, appunto, sì. Una garzantina, come hai detto tu.
Sì, non so, Roberto Vecchioni, Paolo Conte, Fabio Concato, Vinicio Capossela, Fabrizio De André, Angelo Branduardi, io continuo in sottofondo.
Va bene, tu continua e io intanto...
Dick, Kip 84, Antonello...
Ma Vigli, come faccio io poi a continuare? Sento questi nomoni e so che abbiamo qui vicino, pronto a trascorrere la nostra ora di svisate radiofoniche, la De Bandini. Diciamo innanzitutto, appunto, ben trovato.
Grazie.
Speriamo di imbandire una tavola piena di suoni, e soprattutto lui ha portato dei regali per noi, come sempre fanno i nostri ospiti, degli ascolti, delle piccole, diciamo, perle della sua lunga, lunghissima carriera. Allora, si diceva, ha iniziato Ella da piccolo.
Sì, ho iniziato, diciamo, a 4 anni, la passione è arrivata all'improvviso vedendo il film Biancaneve e 7 nani. Lì c'è Cucciolo che suona la batteria a un certo punto.
Meraviglioso.
Era il più simpatico di tutti, era il più quello che mi divertiva di più, e cominciai anch'io a sbattere con qualsiasi cosa sul tavolo, sui bicchieri. Ho continuato sempre a suonare.
Per la gioia dei genitori, immagino.
Ma diciamo che non solo dei genitori, ma anche delle maestre a scuola che ho avuto, continuavo con le matite così. Era diventato quasi un'ossessione, proprio una passione grandissima.
Questo già a Ferrara?
Sì, io sono nato a Ferrara, diciamo, che sono di famiglia parmense.
E il tirocinio è stato quello della banda di paese, del gruppo di Liscio?
No, guai, il Liscio è una cosa che venne dopo, insomma. È stato il solito tirocinio, la solita palestra che facevano tutti i musicisti allora, che erano, diciamo, la sala da ballo. Ho finito a fatica le scuole medie, perché mia madre promise all'insegnante di matematica che io non sarei più andato a scuola. Ecco, firmò proprio su di un foglio.
Avevi deciso un'altra strada.
No, è che probabilmente allora non mi interessava assolutamente, non ero curioso di niente, non mi interessava niente tranne che la musica, scusa la musica. E quindi è stata a fatica, 6 anni le medie sono state un record.
Sì, abbastanza.
Sì.
Intanto scusate, non
prego.
So se avete sentito, ma c'è stata una chiamata in studio.
Sì, chi ti ha chiamato?
Il pubblico, ci sono alcune chiamate in regia e vogliono tutti sentire il canto di Babele.
Ah, così, adesso entriamo così a gamba tesa con questi suoni ameni.
Ci chiamano in diretta.
Va bene, allora sentiamo.
E curucusa amara con le tribù, camula sanda, che tutte con te, tacamate, tacamate, camula tetto, tetinda, pamula setinda, tavola nota marino la wetti, son chi me.
Sì, noi cadenzeremo queste nostre chiacchiere per ripercorrere anche un po' dei trascorsi, appunto, di Ella De Bandini, come sempre con le nostre rubrichette, avventure, colpi di scena. In questo caso il canto di Babele in realtà è una proposta che facciamo innanzitutto a Ella De, ma anche al nostro pubblico. In questo caso si tratta del kazako, che tutti abbiamo imparato a conoscere per vicende politiche recentemente, qualche mese fa. In realtà è una terra con molti spazi.
Beh, io quando mi arrabbio spesso parlo in kazako.
Bestemmi in kazako.
Sì. Mi piace alzare la voce in kazako.
L'ensemble Burler in realtà canta in kazako, in questo caso canta Au Harman.
Шетін құлайма деп, еш
içmedi, marıktan sulaymadı. Korkamın dost buluğa jaman menin, tar jerde er tuqumun suraymadı. Kızdar bulbul, jigit теңінде аға варман дүние жалған халаулайдым халаулайдым боларды бір жақсылық сендіріп.
Allora, l'ensemble Burler in realtà in questo caso viene suonato il dimbra, che è una specie di liuto a due o tre corde, e naturalmente la voce che l'accompagna è in kazako, che è sempre una lingua che può essere utile, no? Cioè sì, uno sì, in sì, realtà sì, la può anche utilizzare con i vigili. Con,
sì, per esempio,
dal medico, insomma,
qui,
sono
qui
cose
stava
che...
parlando della bruma autunnale, un po' esatto, così, di questi problemi che...
Ecco, parlare della bruma autunnale a un vigile mentre ti sta per fare la multa può essere sempre utile, magari così lo depista un attimo.
Potete provare anche voi a casa, se vi capita di incontrare un vigile. Intanto a noi capita però sì, di incontrare qualcosa anche di inaspettato, mi riferisco al nostro ospite. Beh, è abbastanza inaspettato,
sì,
no?
È abbastanza inquietante, introduce a una rubrica che è una sorta di blindfold test, ma senza, diciamo, avere il pizzicorio del dover indovinare per forza. Semplicemente vogliamo farti ascoltare una cosa e vogliamo che tu ci dica cosa ne pensi, che tipo, certo, di emozione ti ha dato questo ascolto.
Volentieri.
Io so che Valerio è sempre un po' diffidente quando dei musicisti, diciamo, non specialisti di reggae si cimentano con questo genere, ma qui non penso tu abbia molto da ridire.
No, è vero, era un qualcosa, reggae acustico ben fatto, però vorrei soprattutto sapere che ne pensa Ellade.
Diciamo che io non sono specializzato in questo genere, lo ascoltavo tanti anni fa. Mi è piaciuto molto il batterista, devo essere sincero, come batterista mi è piaciuto molto questo batterista, non so chi è.
Beh, anche lui non è uno specialista, in realtà l'ho scelto per questo, è Jack DeJohnette.
Difatti, sa suonare. Veramente ha suonato, è piaciuta benissimo questa.
Io so che più cantava qui, infatti mi interessa sapere cosa pensa. Sì, cantava lui.
E non l'ho mai sentito, non avrei mai immaginato che lui avesse potuto fare un disco del genere.
Beh, questo naturalmente mi porta a chiedere a Della De Bandini cosa pensa dei batteristi che cantano.
Beh, quando sanno cantare, diciamo sicuramente sanno snellire il tempo. Poi dopo il bello è la riconoscibilità della voce, insomma, perché non è il fatto, una questione di essere intonati. Lui è uno che è un batterista pazzesco, musicista pazzesco. Mi fa piacere di questo disco, anzi mi piacerebbe sapere che cos'è.
Sì, sì, ora ce l'abbiamo e glielo...
Certo, Jack DeJohnette, in questo caso i suoi special edition con By Kida Carroll, John Parcel, Chico Freeman e Rufus Reed al contrabbasso.
Ma di che anno è questo?
L'anno è 1982, Inflation Blues.
Non recentissimo.
Sì, nostra, perché ne ho parecchi della special edition, ma questo qui non ce l'ho.
Poi te lo passo.
Ma ti io volevo sapere una cosa proprio a proposito di questo. È vero, Ella De Bandino non è uno specialista magari di reggae, però è uno specialista nel far galleggiare il ritmo e anche una cosa che non tutti i batteristi riescono a fare, nel fare quella cosa lì per tanto tempo, tenere a far galleggiare la musica quando si deve. È una cosa fondamentale che credo gli abbia poi regalato queste avventure anche con grandi cantautori, grandi cantanti, grandi interpreti, perché spesso la mania di protagonismo di certi batteristi finisce poi per rendere deleterio il contributo, mentre invece se Ellade capisce che in quel momento per tre minuti deve dare solo un colpo in un certo concerto o in un disco, dà solo un colpo e in quel caso naturalmente si sta al servizio della musica, non
sì, del sì, proprio... In altre parole può esserci creatività anche nella disciplina,
no, assolutamente. Ci sono, diciamo che spesso il silenzio è una cosa che salva un brano, diciamo. Esiste anche il silenzio nella musica. No, questo che hai detto prima effettivamente è vero, io non so farla notare e ho imparato da questo, cioè che per stare a gara bisogna stare fermi, allora cerco di fare il meno possibile e così tutto resta a gara e funziona, galleggia.
E ad esempio adesso stiamo per ascoltare uno delle grandi imprese discografiche di Ella De Bandini, un disco che si intitola Anime Salve e naturalmente il leader di quel progetto era Fabrizio De André. Un'avventura professionale o anche un'amicizia in quel caso?
Direi un'amicizia, veramente. Me ne sono accorto dopo anni. Era una persona difficilissima, questo è inutile parlare del carattere di Fabrizio. Però oggi veramente ricordo solamente i momenti belli che ho avuto con lui. Quindi questa cosa è così importante. E non sono stati tantissimi. Però diciamo che gli altri... Sì, gli altri li ho rimossi veramente. Non mi ricordo più. Diciamo, mi diceva delle cose importantissime. Non le ripeto per evitare...
C'è un po' di pudore.
Per non parlarmi addosso, ecco. E soprattutto mi ha dato possibilità di scegliere e di prendermi la responsabilità su quello che facevo, il fatto di suonare meno, di avere degli spazi dove potermi inserire e gli altri di potersi inserire, insomma.
Stratificare i piani sonori.
Esatto.
Ma Dolce Nera, che stiamo per ascoltare, appunto fa parte di un disco che dal punto di vista della registrazione avete registrato insieme?
No, abbiamo registrato Pier Michelati e io in due, basso e batteria. Sotto c'era un click, chiaramente una tastiera che teneva le armonie e credo che c'era, lui ha fatto una piccola guida su con la voce, era già una guida bellissima, secondo me andava, era bellissima. Sentire la voce di Fabrizio così in cuffia calda era...
Quindi si suona solo immaginando quello che poi sarà il risultato finale.
Spesso da un certo periodo in poi è stato così, addirittura entrava solamente il batterista in studio e poi c'era un click, leggevi a volte delle partiture, immaginavi che andava sopra una ritmica o una grande orchestra. È successo spesso.
Beh, quello che ne è venuto fuori adesso suona così.
Nera che porta via, che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte.
Le leggo capo, fa già, fa già, fa già.
nera di mala sorte che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, donnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Sera che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Ecco, la De Bandini non ha nemmeno problemi a suonare col click e a dare una dinamica però al suonare col click, che è questo che fa la differenza.
Diciamo che ho fatto un accompagnamento qui che non era esattamente l'originale, quello richiesto, perché questo in fondo doveva essere doppio il tempo, io l'ho dimezzato. È stato uno shuffle, diciamo, dimezzato per allontanare il battere della cassa e quello del rullante. Poi ci sono delle ghost note, come chiamiamo delle note, che qui sono molto ghost, che non si sentono proprio. E diciamo che per fare in modo che lui, che Fabrizio, poteva essere rilassato nel cantare e non invece anticipare, perché il tempo doppio ti porta a portare avanti il tempo. Invece mi piaceva molto questo, questa camminata con in mezzo un mucchio di cose.
Ecco, ma sbaglio se dico che in questo caso Ella De Bandini ragionava quasi più come un percussionista che come un batterista.
Beh, diciamo che io non sono percussionista perché è difficilissimo. Però diciamo che spesso mi capita di aver avuto a che fare con tanti.
Aiuto, ma che succede?
Con questa cosa, ma, sì, ci sono rumori strani, ci sono, ecco, cioè, chiediamo alla regia magari di fare qualcosa, non so.
Insomma, non si sta tranquilli mai.
Parlavamo di percussione e parte.
Di pazienza, Ella,
ma è sempre così?
Sì, purtroppo sì.
Poi chiamano.
Sì, e non si sa, possiamo aspettarci di tutto.
Pronto?
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 Credo che la parola comunque sia di per sé già musica. Mi piace, secondo me, arrivare con la musica lì dove non arrivo con le parole e viceversa, arrivare con le parole lì dove non arrivo magari con il suono.
Certo. L'accento del napoletano sembra proprio sì. Enzo Avitabile.
Ah, l'hai riconosciuto?
E hai suonato anche con lui?
Sì, ma non l'ho mica riconosciuto.
Ci chiama soprattutto.
Sentiamo se è ancora lì.
Enzo! Ci sono rumori strani. Enzo, pronto!
La parola è già musica perché ci sono delle cose che evocano e che possono anche non avere un senso, come il linguaggio mantrico, per esempio, che è comune a tutte le culture. Io credo che esista pure un linguaggio mantrico nel dialetto, nel nostro dialetto, che oserei definire nella lingua napoletana. Mi piace questo.
E poi
mi piace anche recuperare proprio la parola come forma di comunicazione. Nel senso che da anni spesso si dice, un musicista si vanta dicendo io non parlo suono. Questa è una cosa molto bella, però può essere anche molto limitante. Io spero di poter suonare e di poter anche parlare, esprimere il mio pensiero in musica.
Beh, parole sagge queste. Sì. Enzo.
È la chiusa come la chiusura di una conferenza, per cui credo, infatti ci ha lasciato qua così appesi
all'amo. Non si può ribattere in nessun modo.
Dopo aver ascoltato De André, queste parole di Enzo Avitabile sono tutto sommato...
E i fenicotteri però cosa...
Lo stanno inseguendo Enzo, però secondo me...
Sì,
no, dicevo, a parte gli scherzi, l'intervento in questo caso è meno disturbante del solito. Perché effettivamente si parlava anche di poesia, musica, del rapporto tra la parola e il suono. Ci dicevi, Ellade, che tu hai suonato anche
sì,
con lui.
Sì, nell'80, nel tour di Edoardo Bennato, l'anno di Sono solo canzonette, e mi ricordo che c'era un giovanissimo e bravissimo, insavitabile. Questo è...
In quel caso faceva il sassofonista.
Faceva il sassofonista, sì. Infatti. Poi c'erano diverse persone, c'era Rossana Casale, corista, era una gran bella formazione.
Ecco, abbiamo provato a stilare un po' appunto la lista lunghissima delle tante collaborazioni. Ne abbiamo citate.
Continua, Milva, sì. Zucchero, Maurizio Geri, Loredana Bertè, Renato Zero, Alessandro Ducoli, Adriano Pappalardo, Nino D'Angelo. Mi sorprendo
la
anche
leggendo sì, il film discoteca.
Franco Simone, beh allora per bilanciare passiamo sul fronte jazzistico: Bruno De Filippi, Franco Cerri, Engel Gualdi, Andrea Innesto, Tony Scott.
Il grande Tony Scott.
Mike Melillo, continuiamo.
Ma tutta questa lista arrivava così da freelance o tu a un certo punto lavoravi per una casa discografica e quindi...
Diciamo che con molti di loro ho suonato veramente in jam session, cioè al Milano negli anni 80 era stupendo, c'erano tanti locali dove capitavi, ogni tanto arrivava un Mike Melillo, Tony Scott, Joe Venuti, arrivavano degli americani e tu li accompagnavi, quindi questo era il bello della Milano, quindi l'esperienza suonare con musicisti che tu hai sempre idolatrato così e ti hanno veramente insegnato a tutto certo. Quello, una gran parte di quello che è quella musica, cioè il coraggio di andare su, come diceva il buon Lee Konitz, if you don't play, you don't know, don't play. Spesso io non suonavo e ci prendevo molto, ecco.
Bisogna anche buttarsi in questi casi.
Bisogna anche buttarsi, effettivamente il jazz è...
Però ecco, le collaborazioni invece la musica leggera nascevano dal fatto che tu ti eri fatto un nome di essere così versatile.
Col tempo sì, perché fino a un certo punto logicamente ti trovi ad essere un ragazzino agli inizi. Poi passi dall'altra parte del fiume e invece sei il più vecchio. Lì non ti chiamano più perché... La maggior parte di loro hanno suggestione, hanno pure di dirti quello che invece dovrebbero dire a chiunque, va bene, non va bene, è bellissimo, ma io voglio un'altra cosa. Quindi all'inizio mi chiamavano per tutte le ragioni, colonne sonore, fantozzi, eccetera, eccetera, dischi di musica leggera. Poi hanno cominciato a chiamarmi solamente delle persone, diciamo, ben posizionate in classifica, eccetera, eccetera, di un certo... Cioè, la canzone d'autore è arrivata per caso, non sono mai stato un amante, devo essere sincero. Io ascoltavo solo Elvis Presley, queste cose da giovane, James Brown, eccetera, i Beatles, tutto è venuto dopo, insomma.
Bene, torniamo allora a omaggiare brevissimamente anche questa incursione di Enzo Avitabile.
Facite un'elemosina a sti pazienti e che la cacerate noi pigliamo. Quella che ha dato a noi vanno per morte e frisca l'anima tuo priato.
i poveri ce l'hanno rate tutto, i ricchi ci hanno rate o riste niente. O Gesù Cristo tu li ha fa morire, i ricchi paranno ci hanno niente, o sa che chi ne è mono ce niente. I figli a noi ci aspettano che fanno, i cani abbinati a casa nostra, i figli vanno a pane hanno a mangiare, i cani non ci fanno più a tirare, a povera asciugata l'occhio cani, e noi siamo rimasti a mita vi e sono mo ci può ci aiuta, e siamo già arrivati e muro nostro, i figli a noi ci venono a consolare, che mano rindo sac a piglio pane, mangiate figli fino a quando va sazia, pigliate figli fino a vasazia.
Ah, che bella voce, non è oboistica come quella di prima che abbiamo sentito al telefono, è Enzo Avitabile.
Enzo Avitabile con la sua mandola e un violino che faceva un paio di note soltanto, Il lamento dei mendicanti, un brano davvero nobile che però così mi ha istigato quasi la pulsione ad ascoltare, ad avere, ad attraversare il momento della punturina di musica classica.
Che bello. Che bella questa Danse des Hommes, gli uomini siamo noi, naturalmente, Eric Satie dal balletto Relâche del 1924, New London Orchestra diretta da Ronald Corp. Ti è piaciuto?
Mi è piaciuto molto, 31 secondi che però insomma ne valevano molti di più. Sì.
Sì, beh, vale la pena di ascoltare invece più a lungo il nostro ospite, Ella De Bandini, lo ricordiamo.
Sì, abbiamo anche accennato, appunto, lo stesso Ellade ci raccontava di quanto sia importante anche il jazz nel suo percorso. Adesso stiamo per ascoltare un brano intitolato Broadway, da un disco condiviso insieme a Teo Ciavarella, Giuseppe Bassi e altri musicisti. Ellade, il jazz, dicevamo, qui ti sentiamo in gran spolvero, è un pezzo anche abbastanza mosso. Ciavarella è un pianista emiliano, diciamo così, anche se
anche lui, credo, certo.
Tu hai frequentato queste zone anche dal punto di vista jazzistico?
Quelle di Bologna ultimamente, diciamo, io sempre ho abitato a Milano per un po' di tempo, per 20 anni, quindi frequentavo di più l'ambiente jazzistico milanese.
E tu suoni diverso quando suoni jazz?
Sì, addirittura cambio la posizione, proprio la postura sulla batteria. Quando sono jazz sto seduto più alto.
Ma cambia anche lo strumento?
Sì, è tutto rimpicciolito, la cassa non è più da 22 ma è da 18, i tamburi sono 3 invece di essere 6 o 5, i piatti ne bastano 2. È proprio la pulsazione che basta, il piatto ride sulla destra, un rullante e un charleston. E qualche...
che voglia basta. Che mi è venuta di sentire.
Beh, adesso la ascoltiamo allora.
Thank you.
Allora, questo era Broadway con Teo Ciavarella, naturalmente Ella De Bandini alla batteria. Abbiamo sentito anche il lato jazz di Ella De Bandini, uno dei tanti, delle tante sfaccettature di questo straordinario musicista che ci è venuto a trovare all'interno di Babilonia. Ora è il momento invece della nostra, il nostro moto di indignazione, che in questo caso abbiamo tradotto con una sigla.
Io dico no.
Io dico no alla diffamazione preventiva e indiscriminata del pianista di piano bar, divenuto ormai, e purtroppo aggiungo io, il simbolo stesso della mediocrità in musica. Prima di scomodare la grande tradizione della musica da salotto e citare magari, che so, addirittura Chopin come virtuale antenato artistico del piano barista, diciamo che si tratta di un'attività complementare, spesso fondamentale per la sopravvivenza di un artista, e in questo senso è un lavoro dignitoso almeno quanto quello dell'insegnante, per esempio. Poi certo, lo so, i locali di tutto il mondo pullulano di pianisti mediocri che hanno trovato un loro posto nel mondo della musica solo grazie al fatto che nessuno li ascolta. Colpa però dell'indifferenza dilagante di chi vuole solo mangiare e chiacchierare, e non dell'atmosfera rumorosa, perché quella non ha mica impedito a, che so, a Charlie Parker o a Carlos Gardel di attirare l'attenzione del pubblico. E comunque non tutti fanno piano bar con sufficienza, senza metterci in qualche modo la propria anima artistica. Giulio Granati, per dirne uno, fa da sempre del piano bar d'autore un'anima gemella e complementare a quella di jazzista e di compositore. Giulio Granati, quindi, che il nostro pubblico ben conosce, tra l'altro Inspired by You, questo da un disco Introducing Mosaic Sextet. Beh, lui è un pianobarista eccellente.
Ma parlavamo anche fuori dalla diretta, diciamo così, con Ella dell'importanza delle bande comunali, delle scuole di musica, di quanto tutta questa matrice poi si stia anche un po' perdendo, e tutto sommato anche del piano bar, quando è fatto in questo modo, quando insomma è fatto da musicisti che tenevano alto anche il profilo delle canzoni che stavano interpretando.
Certo, diciamo che però allo stesso tempo c'è anche tanta musica in giro, troppa, dappertutto. La musica dappertutto non sta bene, perché la gente è come mangiare troppo. Poi si stanca, e quando c'è veramente uno che suona, non l'ascolta neanche.
Diventa questo, sottofondo.
Quello che stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato adesso, è un grandissimo pianista che suona benissimo e non si merita di essere lì in un angolino a fare dei brani del genere con la gente che parla. O si parla o si ascolta la musica, o si legge o si parla o si ascolta la musica.
Parole sante. Sì, e noi stiamo per ascoltare, tra l'altro, della buona musica, mi auguro.
Beh, speriamo, in realtà stiamo per introdurre la nostra sfida babilonica.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Beh, il nostro amico equino ci fa capire che il tutto è meno drammatico di quanto sembri, sì. No? In apertura è una sfida comunque ed eleggiamo Ella De Bandini a nostro giudice inappellabile.
Infatti, per stiamo una volta... già cercando di ammiccare con gli occhi per cercare di portarlo dalla nostra parte. Inizio io magari,
sì. Beh, se
in
vuoi.
Questo caso. Sì, inizio con gli Atoms for Peace, che è uno dei progetti paralleli di Thom Yorke, il leader dei Radiohead, ma c'è anche il bassista dei Red Hot Chili Peppers, che fra poco credo tornerà tra l'altro in questa nostra sfida, e c'è anche Nigel Goodrich, Mauro Refosco. È un progetto strano in cui c'è molta elettronica, ma secondo me ci sono anche delle interessanti soluzioni ritmiche. Sei giovane e bello, le chiavi del regno, presto o tardi davanti ai tuoi occhi un'anima vecchia su spalle giovani.
Che stai a dire?
Sta descrivendo te stesso, caro Sergio, un'anima sì. Vecchia su spalle giovani, no, forse era inverso in questo caso, un'anima giovane su spalle vecchie.
Non stiamo ad indagare, non sono io l'ospite della giornata, come sai è la De Bandini che ci sta ascoltando con molta attenzione.
Sì, anche un po' attonito. Quindi,
e io cercherò di rispondere a modo a questo tuo primo ascolto, tornando al 1896, quando hai Eili Jernefelt, suonatrice di cantele e cugina della moglie di Sibelius, perse le gambe in un incidente ferroviario. Ai lei. Durante la sua convalescenza, il compositore, Jan Sibelius, appunto, le regalò due brevi pagine scritte per il suo strumento. Ed è questa la particolarità dell'ascolto che propongo oggi. Un autore che si occupa di uno strumento tradizionale, quindi. Pagine che, tra l'altro, non furono pubblicate e restarono quindi sconosciute fino al 1989. Questa è una. Thank you. che bel suono questo cantele di Suvi Litonen Gräsbeck, un cantele da concerto, in questo caso 38 corde, lo strumento tradizionale in origine ne aveva 5-6, una pagina di Jan Sibelius scritta proprio per questo strumento tradizionale.
In versione infermierina, perché era per così
sì,
dedicata...
Sì, purtroppo nasce da un fatto tragico l'occasione di questa composizione, ma mi sembrava molto interessante proporla anche per calmarci un po', no?
Adesso ci calmiamo sicuramente, perché andiamo dalle parti della Giamaica dove gli spazi, i tempi sono molto dilatati.
Conosco.
E diciamo così psichedelici. Sto parlando di Groundation, loro in realtà sono californiani, però Harrison Stafford, che è il loro leader, assolutamente guarda appunto a Kingston come riferimento. Sono attivi dal 98, sono capaci a mio parere di mettere in moto sul palco una sorta di roots reggae molto ipnotico e molto molto psichedelico. Keep It Up. I loro brani sono spesso lunghi più di 10 minuti, perché sono delle lunghe cavalcate con ampi spazi dub e delle sezioni fiate con tutti
bello,
i crismi.
Però, veramente bello. Beh, sei andato sul groove, io rispondo a modo. Se i peperoncini sono per te, per esempio, un sentimento, una sensazione, una forma di energia, allora hai indovinato. Ma se sono semplici vegetali, anche quelli hanno così tante connotazioni, potremmo parlarne a lungo. Sono parole di uno dei membri, dei componenti Red Hot Chili Peppers, che stiamo per ascoltare in uno splendido esempio di incrocio tra funky, rap e rock. Kinda shady, now you're gonna make again. I know you can't. grandissimi Red Hot Chili Peppers, Storm in a Teacup.
Il bassista peraltro appunto suona anche con gli Atoms for Peace, per, giusto per chiudere un cerchio.
Qui suonava meglio però, sì,
vabbè, questo lo dirà adesso il nostro ospite.
Il nostro giudice inappellabile, sì, giustamente.
È una bella responsabilità questa.
Beh, proviamo.
No, beh, diciamo, se col primo brano c'era
Atoms for Peace,
è tradotto una parte del testo, mi pare.
Sì.
E quindi dice questa cosa importante. La motivazione del secondo, ci mancherebbe, di Sibelius, e
certo,
c'è una motivazione che io quindi ho visualizzato il momento in cui l'ha scritto, il dolore e questa cosa. Il quarto, quindi qua avete già capito, secondo me il quarto sono i Red Chili Peppers, perché sono quelli, però dovete scusarmi, ma io da 67enne ho trovato che questo funk che c'era invece nel gruppo reggae, questo groove reggante che però ha aggiunto questo funk, questo groove così coinvolgente, elegante, così mi
che hai preferito, diciamo.
L'ho preferito alle altre cose, ma questo è un gusto personale.
Sì, sì, stranamente coincide col mio, però. No, vabbè, in realtà, come diciamo spesso, tutto questo è fatto.
Ufo robot si trasforma in un raggio missile con i circuiti.
Quindi quando parlavo insomma di LSD era questo che ti riferivi?
No, mi riferivo ad una delle tantissime esecuzioni nelle quali è presente la batteria di Ella De Bandini. Ma mi sbaglio?
Sì, effettivamente.
Così in chiusura te la sei giocata questa?
La tenevo lì, un asso nella mano. No, in realtà in chiusura vorrei parlare della sua esperienza svizzera, perché è stato da noi e ha lavorato con un nome che il nostro pubblico ancora ricorda molto bene.
Sì, con la grande Mina, tu dici.
Per esempio, ma
per
anche
esempio.
No, mi riferivo invece ai nostri studi radiofonici a Lugano.
Maestro Rubiani, certo.
Mario Rubiani, che era, insomma, ha firmato tanti.
Un musicista eccezionale. Lui veniva in studio, ci salutava, qualcuno cantava, lui scriveva in diretta quello che sentiva, così veramente un orecchio incredibile. Quindi
avremo in archivio probabilmente delle registrazioni con la batteria di Ella De Bandini.
Sì, perché ho registrato qualcosa per la televisione svizzera, quindi non ho suonato in diretta durante le riprese, ma abbiamo inciso delle basi, una ventina, per le trasmissioni.
Beh, avrete capito che non è possibile veramente attraversare la carriera di Ella De Bandini in una trasmissione così, e in effetti non abbiamo parlato di Mina, della sua lunga collaborazione con Mina, e di molto altro potremo parlare magari in un'altra occasione, chissà.
Sì, un accenno invece a Paolo Conte, però lo dobbiamo fare,
certo,
proprio perché stiamo per ascoltare, per chiudere un pezzo bellissimo, Boogie, nel quale ci sono le spazzole, in questo
brass,
caso.
Certo, le spazzole, sì, in Italia le chiamano spazzolini, quindi...
Beh, Paolo Conte è stato un altro capitolo importantissimo.
Sì,
no?
Diciamo che io chiesi a Paolo Conte, vengo solo se posso fare tutto il concerto con le spazzole, perché non ero capace di suonare, non le avevo ben chiare, quindi è stato un anno dove ho messo a fuoco questo strumento.
Beh, Boogie è una dimostrazione, noi ringraziamo moltissimo naturalmente Ella De Bandini, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana.
Certo, intanto chiudiamo alla grande, grazie al nostro ospite, anche per questo lo ringraziamo, e salutiamo naturalmente il nostro pubblico, diamo appuntamento a domenica prossima.
Olé!
Olé!
Due notte il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, ta-da-da-da-da-da. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm not my boogie man, you read me primi tabu. Un tutt'uno col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, 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 gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue. Personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.